Prova.
Sì. Buonasera. Allora, iniziamo con le presenze. Allegra Giovanni. Non c'è. Antico Rosa. Balocco Stefano. Tafarano. Genco. Assente. Genovese. Mastri. Assente. No. Ruento. Stasi. Tabor. Andreotti. Capogna. Gennari. Assente. Ippolito. Assente. Gennari e Ippolito sono assenti. Poi Mercadante. Assente. Russo. Presente. Scavone. Schillaci. Tinozzi. Assente. Tinozzi.
Tavor c'è, vero?
Sì, sì, sì. Allora, l'approvazione dei verbali delle scorse commissioni. C'è il verbale di ottobre, che l'ultima volta non è stato approvato perché c'era qualcuno che diceva che non è stato riportato un suo intervento, però non l'ho presieduta io, quindi chi era? E praticamente non... Sì, ma quello lì diciamo che in realtà in commissione si fa sempre un sunto, non si riporta in modo testuale l'intervento. Sì. Magari hanno condensato di più. Allora, nel senso che se è stato stravolto il senso di un qualcosa che avete detto, su questo cosa volete, la trascrizione di quella commissione lì? Tutto per... Il fatto che a livello di attività di segreteria fargli fare un lavoro di questo tipo come se fosse un consiglio comunale è abbastanza pesantuccio come lavoro, insomma. Cioè, piuttosto se volete scrivere due righe riguardo quell'intervento che avete fatto che non è stato riportato, e io lo leggo al verbale e lo approviamo. Sì. E anche di più, da ottobre di più. E... Allora facciamo una cosa, mandiamo via PEC la registrazione, quella di ottobre? Ok. Sì. E allora possiamo... se siete d'accordo possiamo eventualmente approvare il verbale con la postilla del una consegna tramite PEC del file audio. Se, allora, mandiamo la registrazione. e poi alla prossima commissione. Sì, no, ma solitamente sulla commissione non viene fatta una trascrizione testuale delle singole parole, viene fatto un sunto dal segretario. Allora, mandiamo via Pecca il file audio e risolviamo il problema, no? Se volete... No, come... Non ho nessun tipo di... Sì, allora, facciamo che sospendiamo l'approvazione di quella commissione lì, mandiamo il file audio e poi alla prossima commissione facciamo un verbale, lo dico anche al segretario, in cui c'è scritto che a parte una premessa e un cappello iniziale è stata consegnata via PEC il file audio e approviamo alla successiva commissione quella commissione di ottobre. Poi c'è l'approvazione del verbale della commissione di dicembre. Mettiamo in votazione quel verbale lì. Ok. Passiamo alla votazione del verbale di dicembre della commissione congiunta 1 e 2 del 10 dicembre. Favorevoli? Però essendo unita penso che possa votare. Lei non fa parte della commissione 2. Allora forse non la devo. È perché è congiunta 1 e 2, quindi se è congiunta 1 e 2. Aspetta un attimo. Essendo
congiunta ha dei membri che si accavallano, no?
Sì.
Bisogna vedere chi c'è di questo e chi manca dell'altra, se c'è una maggioranza.
È un verbale che viene approvato sia dalla prima commissione,
sì,
che dalla seconda?
Penso di sì.
Ok, allora la può votare nell'altra. Ok, e scusate, alzate la mano i favorevoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Sì, la commissione approva. Ok, allora. È stata modificata la modifica all'articolo 11 del regolamento dei chioschi che abbiamo discusso ad ottobre. Allora, non so se avete fatto tutti i confronti tra il vecchio testo e quello nuovo. Vogliamo analizzare le modifiche che sono state fatte o avete già verificato... Allora, leggiamo brevemente quello che è stato modificato. Delibera, dove c'è scritto delibera, allora, data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento è pertanto fino al 18/10/2018, quindi i 3 anni di cui parlavamo dal 18/10/2015, che è la scadenza. E poi nel periodo è stato inserito Nel periodo della deroga i titolari dei chioschi dovranno garantire comunque ai portatori di handicap l'accessibilità degli spazi di somministrazione, secondo il principio di accessibilità condizionata che è, di cui abbiamo discusso? Nel periodo della deroga i titolari di chioschi dovranno garantire comunque ai portatori di handicap l'accessibilità agli spazi di somministrazione. La presentazione della pratica edilizia per la demolizione e ricostruzione del chioschi avviene 6 mesi, come già era già prima così. E poi, basta, quello erano i due fattori, i 3 anni e l'accessibilità per i disabili. Perché sono 16 più 3, quindi quello è diventato un 16. Se ci sono altre modifiche che avete verificato, possiamo dare per discusso a questo punto.
Ma nel frattempo facciamo, lavoriamo per diverso, ci ricordiamo tra 3 anni.
Il regolamento
era un modo per dire.
Sì, se può venire qua a dirlo, scusi.
Il microfono.
No, la mia domanda è, va bene, queste erano le richieste, le proposte che avevamo fatto e che l'amministrazione ha recepito e sono contenute in questo atto deliberativo, ma in ogni caso, come dire, la cosa anche importante è immaginare un percorso per addivenire o essere pronti e preparati fra 3 anni a non dover necessariamente valutare. Non so se a questo punto ci verrà consentito dalla norma ulteriori proroghe, per cui dobbiamo immaginare un percorso, perché se no siamo di nuovo punte da capo. Questo serviva, adesso vado a memoria, mi sembra per sostanzialmente evitare che il governo centrale provvedesse a recepire la circolare europea rispetto alla concessione delle superfici pubbliche. E allora noi abbiamo messo mano a questa proroga per, come dire, gli diamo quest'ulteriore possibilità ai concessionari, ma abbiamo in mente un percorso di avvicinamento? Loro devono presentare obbligatoriamente la pratica di modifica del chiosco, avevamo immaginato quanto? Un anno prima la scadenza? 6 mesi prima la scadenza? Ok. Abbiamo avuto dei confronti con i concessionari in quest'ultimo periodo? Avevamo detto che li avremmo contattati, al di là dell'approvazione di questo provvedimento che è da ottobre, già sono passati 6 mesi, però avevamo immaginato, mi ricordo che un impegno che avevamo preso era quello di cercare di costruire con loro, proprio per non far credere che fosse una concessione una tantum, ma perché c'era la volontà anche da parte dell'amministrazione di andare a risolvere definitivamente questo tipo di aspetto, di costruire con loro, immaginare con loro qual era il limite oltre il quale loro non potevano sostenere per esempio la spesa di ristrutturazione del chiosco, no? Allora immaginare se c'era persino lo spazio di andare a modificare quel regolamento dei chioschi che in qualche modo noi, cos'era, il modello Torino, architetto del ponte, mi sembra che quello, allora immagino, ma erano delle ipotesi, tanto per, però incominciare ad approcciare coi privati e capire quali erano gli spazi per cercare, per quanto possibile, compatibilmente con le norme, di andare incontro alle esigenze del concessionario. Queste sono le mie domande.
Allora, innanzitutto i proprietari del chiosco non sono stati come dire, incontrati ufficialmente, però personalmente io avevo parlato con, adesso non ricordo i nomi, comunque con ecco, ecco, certo, io ho parlato solo con il proprietario del chiosco di Piazza De Gasperi, mi sembra, sì, di Piazza De Gasperi, dove gli avevo spiegato che questa circolare europea, che non è ancora stata recepita, era un po' una spada di Democle, nel senso che nel momento in cui verrà recepita, praticamente le concessioni saranno di default per tutti, diventeranno 3 anni più 3. Quindi in sostanza io dicevo a questi signori, nel rifare il chiosco con queste condizioni, voi vi ritrovate ad avere la concessione per 19 anni, no? E di qui era nato questo discorso di dire, comunque sono 19 anni ma iniziamo a contarli già da adesso. Quindi in sostanza cosa vuol dire? Che io glielo ho ribadito più volte, 2 volte almeno, che nel caso che intervenisse in questo momento il recepimento di questa circolare, di fatto i proprietari del chiosco sarebbero, come dire, nella irregolarità e dovrebbero di default smantellarli, non più per nostra volontà ma per una volontà sovraordinata, e al tempo stesso avere una concessione che partirebbe al massimo 3 anni più 3. Quindi dico, in un certo senso, se voi vi attivate adesso, no? E quindi adesso avete 3 anni, ma non è garanzia, perché se domani fosse approvata, tutto quello che noi abbiamo deliberato adesso decade automaticamente. Quindi è nel vostro interesse iniziare voi a farvi una serie di ragionamenti, pensando anche che comunque sia, no? Siete dei privilegiati, in quanto avete di fronte a voi 19 anni e quindi con tutti i costi che adesso state paventando, insomma, vi potete fare delle progressioni economiche, no? di convenienza. Quindi questa è la situazione. Poi è logico che bisognerà, e tanto ci toccherà a noi, perché comunque i 3 anni ricadono questa volta sempre con questa amministrazione e non come magari altre volte che si accavallavano e quindi la nuova amministrazione dava un po' il contentino, se vogliamo. Quindi in ogni caso il problema si ripresenterà e probabilmente io posso dire che la situazione dei chioschi anomali rispetto a tutti gli altri chioschi presenti sul territorio di Venaria si risolverà quando si andrà a rimettere mano, come stiamo facendo, sul discorso più complessivo delle aree mercatali e di questi discorsi. Quindi in quell'ottica secondo me ci saranno sicuramente gli spazi anche per venire incontro in un certo senso ad alcune richieste o desiderata dei chioschi, dei proprietari di questi chioschi qui in particolare. Microfono.
L'ultima frase c'è scritto che le suddette autorizzazioni relative ai concessioni di suolo pubblico potranno essere concesse per un massimo di anni 16 non rinnovabili dal 99, diventano 19 dal 2015.
Perché quella data lì era la data dove scadeva in pratica la concessione.
Al 2000,
esatto, quindi in realtà si riparte di nuovo di lì. Quindi questa concessione parte è come se partisse adesso dal 2015. È logico che in questo momento, per lo stato di fatto che c'è adesso, è subordinata al fatto che fra 2 anni e mezzo ci sia la presentazione di una domanda di rifacimento del chiosco, no? Però questo comunque è sempre un rischio da parte loro, perché se ne arrivasse questa benedetta circolare, questa roba decade automaticamente.
Quindi,
dal 2015 e a questo accordo che stiamo facendo adesso.
No. I 16 anni sono dal 2018 in poi.
Ah, dal 2018 in poi?
Perché adesso si fa la
prova
dei tre.
Ah, ho capito, certo.
Adesso si fa la prova dei tre.
Perfetto,
nel 2018
perfetto.
Si fanno i 16.
Era quello, noi avevamo messo 19 anni, però li abbiamo tolti scalandoli questi 3 anni. Scusate, ho
fatto. Quindi fino a 2030.
No, cioè 16 anni dal 2018. Ah, scusa.
L'argomento indicativamente è stato analizzato dalla Commissione e direi se siete d'accordo di liberarlo per il Consiglio, poi se avete altre modifiche preparate gli emendamenti o quello che è per il Consiglio appunto. E quindi metterei in votazione la liberazione per il Consiglio di questo argomento. E chi è d'accordo a liberare questo argomento? Alzi la mano. Nove favorevoli, contrari, astenuti, uno, due. No, che è stato analizzato in commissione l'approfondimento. No, è per capire il parere. No, il parere. Taglio. No, diciamo che è giusto per capire se è stato approfondito in modo idoneo l'argomento oppure no. Cioè se no. No, nel senso perché se necessitiamo di un ulteriore approfondimento e fermiamo qua l'argomento e lo teniamo in commissione per la successiva commissione eventualmente, è giusto per capire il parere appunto. Poi non so, no, perché se no lo teniamo in commissione l'argomento, no? No, io cioè è solo per capire cosa ne pensate, se è stato. Se no non votiamo, non c'è problema. Nel senso lo teniamo in commissione l'argomento e lo analizziamo la prossima volta. È uno scrupolo. Cioè se qualcuno è contrario a questo. Se c'è. No, ok.
Perché da qua non sta tutto il senso. La differenza è che io le cose le manifesto, che tu platealmente, questo è chiaro, certo?
No, se qualcuno è contrario con questo modo di... è per capire se qualcuno è contrario con questo modus operandi, lo palesi pure. Nessuno? Ok. Nessuno è contrario con questo modus operandi. Andiamo avanti. Allora, legge regionale, passiamo al punto 3. Legge regionale 7 marzo 1989 riguardo le riserve di quote di proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi agli edifici di culto. Chi è che relaziona?
Posso relazionare io? Sì. Col tuo supporto. Vai.
Aspetta che lì cos'è? C'è una quota indicata.
Sì, la quota.
La quota dovrebbe essere 25.000 euro.
Hai il testo?
Mi ha rubato tutto. Allora, voi avete l'oggetto della delibera, no? Dove si richiama una legge regionale per cui in pratica una quota parte degli oneri di urbanizzazione sono destinati agli istituti di culto. E nel tempo, in tutti gli anni passati, si è sempre destinata questa quota di 25.000 euro che non è proporzionale agli oneri, che sono, anche quando si incamerava molto di più, è sempre stato 25.000 euro. E quindi si è ritenuto di mantenere questa quota identica agli anni passati e basta, non credo ci sia molto altro da aggiungere. No, istituti di culto, cioè quindi in senso generale, non tutti. Se ci fossero, sì. Ecco. Sì, magari integra più. Bravo, grazie.
Si sente? Boh. Allora, questa è una delibera che viene, una di quelle delibere collegate al bilancio ed è ripetitiva per tutti gli anni, insomma, che da una decina di anni è sempre questa somma. Allora, questa è una somma che obbligatoriamente gli enti devono accantonare da destinare prioritariamente c'è scritto nelle premesse, non so se avete visto, alla manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione degli edifici di culto esistenti. Sono ammissibili anche finanziamenti a nuove costruzioni, però occorre fare dare una priorità agli edifici esistenti e fare delle proiezioni sugli incrementi di popolazione, cioè si può finanziare eventualmente una nuova costruzione solo e se si presentano incrementi significativi di popolazione. Quindi faccio il caso della famosa chiesa di Savonera, non so se avete presente, quella che è prevista lungo via Petrarca per la parrocchia di Savonera. Per questo intervento teoricamente ci sarebbe la possibilità di finanziare la nuova costruzione, però sappiamo che da fonti della parrocchia sappiamo che l'intervento in questo momento è congelato, in quanto la parrocchia ha chiesto dei finanziamenti alla diocesi, non so, a Roma, comunque ha chiesto dei finanziamenti alla diocesi, non so bene, che non erano stati promessi ma poi non sono arrivati. Quindi in questo momento ci troviamo a gestire le richieste dei parroci delle altre parrocchie, che sostanzialmente fanno una specie di rotazione. Quindi tra le varie parrocchie ok, di rotazione, ok. Allora, abbiamo finanziato negli anni, diciamo negli ultimi anni, abbiamo finanziato pesantemente il rifacimento della copertura della Santa Maria. Poi abbiamo finanziato pesantemente il rifacimento della San Francesco. Poi abbiamo finanziato il rifacimento del campanile, insomma tutte le coperture della parrocchia del Tessano, aiuto, mi sfugge, San Lorenzo, perfetto, scusate. E adesso è il turno della Beata Gianna, che pur essendo abbastanza nuova adesso ha qualche criticità, insomma, sulle coperture. Poi vogliono potenziare anche mi sembra le campane, insomma cose di questo tipo. Sì, assolutamente sì. Sì. Stiamo parlando di recupero, restauro e cemento conservativo di tutti gli elementi. Allora, sostanzialmente l'amministrazione negli ultimi 10 anni ha finanziato interventi strutturali più che altro, perché versavano in condizioni abbastanza disastrose tutte le chiese storiche. Quindi si è puntati a concedere finanziamenti concordati con le parrocchie, devo dire. Cioè, si fanno anche riunioni con i parroci che espongono le criticità dei loro immobili, e quindi viene concordato, tra virgolette, una specie di linea guida. La linea guida è quella di conservare, dal punto di vista almeno strutturale, diciamo, delle coperture strutturali, tutti gli edifici religiosi. La somma è 25.000 euro all'anno, sembra tanto, ma per rifare una copertura di una chiesa vi garantisco che sono veramente pochini. Quindi loro no, una quota a parte. Sì, è una scelta dell'amministrazione. Storicamente, da almeno una quindicina d'anni, credo, la somma è sempre quella. È capitato anche che fossero accumulati, infatti adesso abbiamo accumulato credo un paio di annualità, quindi abbiamo dei fondi accantonati per eventualmente finanziare interventi nuovi. Quindi adesso l'amministrazione probabilmente incontrerà tutti gli enti ecclesiastici presenti sul territorio per coordinare e comunque programmare queste risorse del 2016 e anche alcune risorse già accantonate sugli anni precedenti. A breve, ecco, questa procedura prevede comunque che entro il mese di ottobre di ogni anno gli enti presentino una richiesta al comune, che poi viene sottoposta alla valutazione della giunta, non più del consiglio. Ad oggi abbiamo appunto giacenti agli atti le domande del 2015 che sono destinate alla Beata Gianna. Entro il 2016 arriveranno le altre richieste degli altri enti, e quindi vediamo con... più o meno funziona una cosa di questo tipo, sì. Adesso devo dire che hanno esaurito gli interventi strutturali un po' tutti alle coperture, quindi magari sarebbe anche interessante programmare degli interventi di riqualificazione all'interno degli edifici. Sì. Ad esempio all'interno io credo che la peggiore sia la Santa Maria, adesso credo, poi non so, bisogna fare una valutazione, però le altre, essendo chiese inizio Novecento, insomma, sono abbastanza semplici da mantenere all'interno. La più complicata credo che sia la Santa Maria. Sì, allora, la parrocchia attuale è su Savonera. Il territorio della parrocchia comprende 3 comuni, Pianezza, Collegno e Venaria. L'area di proprietà della parrocchia di Savonera, su cui era previsto l'intervento della nuova chiesa, è su Venaria, quindi via Petrarca. Erano andate avanti con un progetto anche abbastanza dettagliato, era anche molto bello, c'è una cupola, una cosa molto, molto scenografica, che però pare che non abbia raggiunto un finanziamento totale, insomma. E quindi è stato un po' accantonato, poi c'è stata la crisi economica, un po' di problemi vari, quindi è stato accantonato dalla parrocchia.
Io volevo chiedere, visto che siete tutti presenti, capire l'andamento degli oneri di urbanizzazione negli ultimi 10 anni, indicativamente, oppure da quando c'è questa legge che impone un accantonamento di questo fondo, e se questo, se questo importo è costante negli anni e se ci sono delle somme accantonate di questo tipo ancora da utilizzare.
Sì. Allora, insomma, dicevo, noi abbiamo, oltre ai fondi del 2016, abbiamo già ancora giacenti come residui, abbiamo almeno 2 annualità, quindi abbiamo circa 50.000 euro già accantonati, che si sommano ai 25 che l'amministrazione potrebbe riservare con il bilancio 2016. Non sono in proporzione, come dicevo prima, agli oneri incassati. Storicamente diciamo che gli oneri medi di un'annualità sono circa intorno ai 400.000 euro all'anno, diciamo la media storica. Abbiamo avuto degli anni di picco incredibile, che sono stati il 2007, 8, 9 e 10, in cui abbiamo raggiunto il 1 milione di euro. Poi siamo gradatamente scesi, adesso siamo sul 2015 a un incasso di poco superiore ai 300.000 euro. Quindi siamo ritornati nella media assolutamente storica. E l'importo è sempre rimasto lo stesso, sia quando le somme erano superiori alla media, sia adesso negli ultimi 2 anni, diciamo 2 o 3 anni, che sono inferiori alla media.
Avevamo 1 milione, quindi nel 2010 avevamo 1 milione di euro di onere di urbanizzazione e stanziavamo 25.000 euro. Adesso siamo sui 300.000 abbondanti e comunque stanziamo 25.000 euro. Va bene. Ok, ci sono altri interventi a riguardo? Nessuno. È stato sufficientemente analizzato questo argomento da poterlo liberare per il consiglio? C'è qualcuno che pensa debba essere ancora ulteriormente analizzato oppure no? Okay. Quindi se nessuno è contrario lo libererei. Nessuno è contrario. Verifica quantità e qualità, questo è il punto 4, verifica quantità e qualità aree fabbricati a destinare residenze, attività produttive terziarie da cede in proprietà o in diritto di superficie, determinazione del prezzo di cessione ai sensi dell'articolo 172 lettera C del decreto legislativo 18.8.2000 numero 267. Relaziono
io, ma forse sarebbe, sì, meglio, è molto tecnica questa cosa qui. Sì. Esatto, ma
dico solo ai consiglieri nuovi. Allora, questa è un'altra delle delibere allegate obbligatoriamente al bilancio, dove il comune deve verificare e quantificare la presenza di eventuali aree edificabili all'interno di aree di 167 da alienare agli aventi titolo, quindi cooperative, imprese e quant'altro. Nella fattispecie per Venaria sono già 15 anni che ormai i piani di 167 sono esauriti, quindi non abbiamo aree da assegnare a cooperative. Le 167 sono quelle aree che sono destinate all'edilizia economico popolare, che a Venaria, voi sapete, sono state molto utilizzate negli anni 70 e 80 e hanno portato a tutta la realizzazione delle zone nuove, diciamo da Corso Papa Giovanni in poi, insomma, quindi tutta la zona intorno al centro commerciale, via Guarini, Piazza Michelangelo, tutte quelle zone lì sono state realizzate utilizzando questa normativa, che è la 167, che prevedeva l'esproprio delle aree e la riassegnazione prioritariamente agli espropriati. Se invece non c'era la riassegnazione agli espropriati, con bando, con criteri prestabiliti, a seconda della tipologia, se aree in proprietà, in superficie, in convenzione oppure in edilizia agevolata, c'erano varie tipologie previste dalla norma, e queste erano le procedure che venivano attuate per l'assegnazione delle aree. Questo comportava ovviamente un'entrata per il comune. In realtà era una partita di giro, nel senso che lo stesso prezzo di esproprio doveva essere contabilizzato in entrata, cioè in uscita, ma poi in entrata con l'assegnazione delle aree. La norma però questo prevede, quindi pur essendo una partita di giro, anche se ne avessimo, prevede che vada contabilizzata in bilancio, e quindi questo prevedeva la norma. Nella fattispecie a Venaria, vi dico, sono più di una quindicina di anni che non ci sono aree da cedere in diritto di superficie o in diritto di proprietà in queste aree di 167.
Però appunto bisogna deliberare per dire che non abbiamo più aree, perché è una presa, sostanzialmente una presa d'atto quasi. Cioè, o meglio ancora, è un atto dovuto, ecco, più che una presa d'atto, scusate.
Altri interventi? Ok. Se non è contrario, libererei l'argomento per il consiglio. Qualcuno è contrario? Nessuno. Ok. Nessuno è contrario, si può liberare l'argomento. Punto 5. Programma triennale dei lavori pubblici. Allora, ci sono delle presentazioni. Prima di scendere nel merito degli argomenti e di capire voce per voce ogni singolo punto, chiederei solo ai dirigenti, visto che sono qui e sono a disposizione, di fare un cappello introduttivo riguardo lo strumento, quindi il piano triennale, l'elenco annuale, il rapporto con il DUP, eccetera. Quindi far capire ai consiglieri, molti sono nuovi di questo tipo di argomenti, che strumenti sono, e poi andare ad analizzare voce per voce il piano triennale.
Allora, se qualcuno fa sedere l'architetto Cipollina lì. Allora, tutti i consiglieri della commissione hanno ricevuto una tabella riassuntiva che elenca le opere in programma per gli anni 2016, 2017, 2018. La prima tabella ha 20 voci e riguarda i lavori che dal 2016 al 2017 prevediamo di svolgere. La seconda tabella è l'elenco delle soli voci che prevediamo di riuscire a mettere in gioco nell'arco dell'anno 2016. Il piano triennale ha un cuba circa 10 milioni di euro, è una parte del bilancio, come sapete. Il bilancio verrà presentato nella sua interezza domani pomeriggio dall'assessore Castagno, a cui appunto ho chiesto di esserci anche questa sera, nel caso in cui ci siano poi delle domande relativo all'origine o alla fonte o all'articolazione delle voci che già vedete però espresse in tabella. La tabella come si legge? per chi appunto non è la prima volta che vede un piano triennale, la tabella si legge con l'elencazione degli interventi appunto da 1 a 20, lo stato della progettazione, altro elemento fondamentale, la seconda colonna diciamo, i tempi di esecuzione, cioè l'inizio e di fine lavori previsti, in particolare l'inizio, dove vedete 2016, significa che sono lavori che verranno fatti entro quest'anno, partiranno entro quest'anno. Poi vabbè, ci sono alcune indicazioni, le colonne successive relative a conformità urbanistica, ambientale, quindi una serie di verifiche di coerenza. Poi vedete la previsione del programma, quindi l'ammontare stimato o a fronte di una stima sommaria preventiva o perché sono state svolte delle attività di progettazione più definitiva ed esecutiva che hanno potuto computare il costo effettivo dell'opera. Il totale previsto a bilancio va a coprire la previsione economica, e poi nelle tabelle successive, nelle colonne successive, vedete l'origine, ovvero la fonte da cui queste si attinge per poter finanziare queste opere. Aspettiamo. A beneficio della registrazione, il Presidente di Commissione sta distribuendo delle fotocopie della tabella sintetica riassuntiva dell'elenco delle opere del triennali e dell'annuale relativo alle interventi pubblici del Comune di Venaria. Aspettiamo che tutti i consiglieri ne prendano visione, materiale che comunque hanno ricevuto in allegato assieme alla convocazione. Ah, c'è problema, va bene. Allora, riprendendo velocemente, quindi la tabella, vi invito a notare le voci degli interventi, sono 20 per il triennale, lo stato è la seconda colonna di progettazione in cui si indica lo stato in cui siamo, cioè se ancora siamo a una stima sommaria, un progetto preliminare o un progetto esecutivo, quindi a seconda appunto dello stato di maturità dell'intervento, poi gli anni in cui partirà questa la relativa opera e quando si prevede che venga ultimata, le successive colonne sono quelle di coerenza con i vari strumenti, i vari controlli dovuti, la previsione di spesa e il totale messo a bilancio che, come vi ho detto, queste voci, quindi la colonna totale previsione bilancio, le ritroverete cumulativamente all'interno della discussione del bilancio di domani. Per quanto riguarda il triennale, poi successivamente nelle colonne successive vedete l'origine di questi di questa previsione di spesa, cioè da dove sostanzialmente andiamo ad attingere per poter finanziare queste opere. Quindi vedete, o sta per opere di urbanizzazione, trasferimenti, entrate una tantum, alienazione di beni, trasferimenti di diritti di superficie, alienazione di superfici, credo, sì, mutui, fondo pluriennale vincolato, altro. Peraltro si intendono trasferimenti regionali da fondi relativi a programmi complessi come i contratti di quartiere, come i PTI, i PRUST, i PISL, tutti quei programmi che avete avuto nel passato, stanno nella voce altro, ok? Quindi questo è il modo di leggere questa tabella. Adesso io vi do due indicazioni generali di carattere, come ovviamente di indirizzo politico, che sono quelle che hanno portato questa amministrazione a definire questo elenco di voci. Poi, sempre metodologicamente, lascio la parola all'architetto Cimollina con una presentazione che è stata predisposta per andare punto su punto sulle principali voci di questi eventi, in particolare ovviamente quelle che sono più a noi vicine temporalmente, cioè quelle che riguardano il 2016. E chiederei subito dopo, anche se i colleghi assessori vogliono fare un commento, diciamo sempre di carattere generale e sintetico, sugli indirizzi politici che questa parte del bilancio ha voluto dare con questo programma triennale, e ultimato questa elencazione vi chiederei di puntualmente fare domande voce per voce e entrare poi nello specifico, se serve, di quelle che sono le modalità con cui questi lavori verranno effettuati, le caratteristiche, un po' di documentazione sia digitale sia cartacea ce la siamo portati, e così cerchiamo, insomma, attraverso questa scaletta, nel più breve tempo possibile, di esaurire tutte le curiosità. Allora, dicevo, da un punto di vista generale, 10 milioni di opere sono un'azione strategica importante che ha delle macro voci in questi eventi che voi vedete, su cui l'amministrazione ha deciso di impegnarsi prioritariamente, e sono voci, fatemi dire, non comuni, perché occuparsi di manutenzioni, diciamo, ordinarie e straordinarie non è una cosa che fa scrivere sui giornali, che fa alzare le luci, il sipario o cose di questo genere. Significa occuparsi di quello che tutti noi, insomma, credo riteniamo la cosa forse più, probabilmente più urgente, cioè le domande dirette dei cittadini, in particolar modo per quanto riguarda le opere pubbliche, tutti coloro che utilizzano il patrimonio pubblico. Il patrimonio pubblico si divide in suolo e fabbricati. Quindi le opere principali su cui il programma triennale si dedica sono in particolare la manutenzione e la messa in sicurezza di tutti quei difetti, criticità, obsolescenze che gli edifici pubblici hanno e hanno come criticità più urgente, quindi non tutto l'impossibile ma soprattutto le cose più urgenti, e un piano per il ripristino di tutte quelle situazioni ammalorate relative invece alle superfici, al suolo, alle strade. In particolare, e poi dico un'ultima cosa e poi mi taccio, se no la facciamo troppo lunga, però se serve possiamo poi entrare nel merito, io vi invito a guardare due voci che sono molto rilevanti e che sono quelle su cui appunto questa amministrazione ha deciso di dare un particolare rilievo, e sono le voci relative al suolo, che voi vedete nell'intervento numero 2 e numero 3, manutenzione straordinaria suolo pubblico 1 e manutenzione straordinaria suolo pubblico 2. Poi, se volete, entreremo nel dettaglio l'architetto Cipollini entrerà nel dettaglio con l'elencazione di quali sono le opere. Sono una serie di strade nel progetto di manutenzione del suolo pubblico numero 1, che partiranno praticamente tra una settimana e mezza, perché siamo già, come vedete, nella seconda colonna al progetto esecutivo, e manutenzione straordinaria del suolo pubblico 2, in cui siamo nello stato di una stima sommaria degli interventi, e cercheremo di farli rientrare anche questi nel più breve tempo possibile all'interno di un piano di lavoro sempre di quest'anno. poi vedrete nel dettaglio l'elenco delle strade. La seconda macrovoce che vi ripeto è relativa a delle opere molto concrete che rispondono a una domanda, anche quella non appariscente ma molto concreta e atomizzata sul territorio, perché ripeto, fare un'opera pubblica come un ponte, come un'infrastruttura è una cosa che si vede perché è una, ma farne decine, tante piccole che cubano comunque quanto un'opera singola, è una cosa ovviamente più difficile da comunicare ai vostri elettori. Però sappiate che finalmente si mette mano a una serie di interventi che purtroppo non sono più derogabili, non è possibile più metterli sotto il tappeto e far finta di niente, perché le cose piccole è facile metterle sotto il tappeto. Su questo devo dare atto non tanto a questa amministrazione, neanche a quella precedente, perché è stato durante il commissariamento che gli uffici hanno deciso di fare un esame, un monitoraggio di tutte le situazioni critiche degli edifici pubblici. È stata una scommessa, poteva venire fuori nulla, però è stata una scommessa che ha portato alla luce in modo tecnico, in modo molto preciso, una serie di problematiche che non sono più derogabili. Ecco perché con molta fatica questa amministrazione sta cercando di dedicare come vedete una cifra molto consistente di denaro pubblico per andare a intervenire su quelle che sono criticità non più derogabili. La seconda macrovoce invece la trovate al numero 12 e al numero 13 di questo elenco e riguardano i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento, prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali. Tutti gli edifici pubblici di cui vedrete nella presentazione un elenco, vedrete quanti ne abbiamo qui sul territorio di Venaria, attraverso questa indagine che vi dicevo fatta durante il periodo di commissariamento, ha presentato una serie di problemi relativi a che cosa? Poi vi verrà spiegato, a delle criticità strutturali, delle superfici, ma anche a delle necessarie adeguamenti rispetto alle prevenzioni incendio, quindi anche qui messa in sicurezza è la parola d'ordine per gli edifici pubblici. E vedete anche qui l'importo relativo che è sommato insomma nelle due opere più di circa 1,5 milioni. Ci sono ovviamente anche altre opere che potete scorrere, però per dare un indirizzo diciamo dell'azione politica principale relativo a questo piano triennale, che ripeto è una parte del bilancio, queste due macrovoci sono senz'altro quelle più importanti. Poi vedrete ci sono delle opere che sono a regia comunale, ma il cui finanziamento non è a regia comunale, di conseguenza dovremo seguire il momento in cui dovremo andare a ruota sostanzialmente delle decisioni sovracomunali, però sono inserite all'interno dell'elencazione delle voci di cui potremo prenderci carico qualora la Regione ci liberi il finanziamento dovuto. L'ultima cosa che volevo dirvi, ovviamente ognuna di queste voci non sta, alcune di queste i consiglieri più vecchi o perlomeno i consiglieri, non so se ce n'è qualcuno che c'era anche nelle precedenti amministrazioni o comunque che conosce un po' l'operato degli uffici e delle amministrazioni le ricorderà. Di fatto in ognuna di queste, quasi tutte, se non ricordo male, c'è stata un'operazione da parte del settore, degli assessorati competenti, di revisione molto, in alcuni casi anche molto decisa, di quelle che erano le scelte già in atto, non tanto per reinventare la ruota perché non ci piace, perché non è utile, però su ognuna di queste voci è stato effettuato un esame o di carattere tecnico-economico, quindi cercare di ottimizzare quelle che sono le disponibilità economiche rispetto al progetto, ovvero far di più con meno soldi, detta in altri termini, oppure tentare di ricalibrare quelle che sono le numerosità delle esigenze relative agli edifici piuttosto che alla criticità relativa al suolo per dare un ordine di priorità. E su questo ovviamente si è cercato anche lì di fare un po' di necessità virtù, perché possiamo fare tanto, come vedete e come chiedo anche all'assessore Castagno di riferire brevemente rispetto a questa azione di bilancio. Si possono fare diverse cose, però in particolare quello che si è scelto di fare è di dare un ordine di priorità e di mettere in in evidenza ovviamente le cose che hanno una maggiore urgenza. Non ultima, dimenticavo, però la vedete ovviamente perché salta all'occhio, è l'operazione necessaria relativa alle messe in sicurezza del cimitero, che è un'azione anche questa molto importante su cui gli uffici stanno tentando di come dire, contingentare e comprimere i tempi, anche quando i tempi non sono comprimibili perché le procedure hanno delle tempistiche molto specifiche. E in ultima, appunto, una operazione che non è la soluzione di tutti i mali, però tenta di andare anche nella direzione non soltanto dell'ordinario, ma di sviluppare qualcosa di nuovo. In particolare, vedete la realizzazione di una nuova palestra per individuata nella struttura formativa dell'8 marzo.
Vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, ma l'elenco non è bisogno di elencarlo, perché adesso lo vediamo uno per uno. Sarà fatta, se siamo d'accordo, ovviamente.
C'è qualche cosa per sottolineare il carattere, diciamo, delle scelte di investimento, che è certamente teso a rifare il volto, no, della città. Il volto è un termine sintetico, in realtà rifare, come dire, la parte l'hardware della città di Venaria, poiché, come detto dall'amico Rocca Salva, diciamo molto bisognosa di interventi che non sono mai stati fatti negli anni pregressi, perché purtroppo la vecchia politica, no, ritengo personalmente, abbia il vizio di far l'opera bella perché politicamente paga, ma poi si dimentica delle manutenzioni, no? E quindi a una certa data poi questa si presenta come necessaria inevitabilmente e foriera di tanti guai che abbiamo trovato sostanzialmente prendendo in mano l'amministrazione della città. Per cui la scelta delle manutenzioni della comunità e l'intervento sono stati pesanti. Abbiamo guardato come
chiedeva il Presidente, faccio una breve introduzione sullo strumento, cioè il programma triennale, per quale motivo le amministrazioni sono obbligate a predisporlo. Da circa 15 anni, ormai dal 2000, tutti gli enti, sia dello Stato ma anche... Quindi anche gli enti locali sono obbligati a utilizzare questo strumento, appunto il programma triennale dei lavori pubblici. È un programma che si deve essere sviluppato su base triennale e poi ulteriormente sviluppato nel dettaglio con la predisposizione dell'elenco annuale, cioè dell'elenco di tutti gli interventi che ogni ente, ogni amministrazione intende attuare nel corso della prima annualità. Ogni anno il programma triennale deve essere aggiornato e quindi tutti gli interventi che erano previsti nella seconda annualità l'anno successivo diventano interventi prioritari dell'anno in corso e con l'aggiornamento l'amministrazione fa un'ulteriore verifica, una puntualizzazione un po' dei bisogni, perché se necessario inserisce nuovi interventi o conferma gli interventi già indicati l'anno precedente. Questo strumento poi con l'introduzione, con l'adozione del codice dei contratti è stato recepito anche nel codice dei contratti e specificato ulteriormente nel regolamento di attuazione e poi in alcuni altri regolamenti di dettaglio che definiscono quali devono essere i contenuti minimi di ogni intervento che viene inserito nel programma triennale. La legge stabilisce che per gli interventi che sono inseriti nel programma triennale e non compresi nell'elenco annuale è necessario redigere un livello di progettazione che può limitarsi allo studio di fattibilità. Per tutti gli interventi che invece sono previsti nella prima annualità è necessario invece redigere un progetto preliminare, ad eccezione degli interventi di manutenzione. Per gli interventi di manutenzione è sufficiente una stima sommaria degli interventi. Quindi, come potete osservare leggendo il programma triennale, vedete che quegli interventi a cui attuazione è prevista nel corso del primo anno, e quindi in questo momento potete fare riferimento ad esempio alla realizzazione della nuova palestra dell'8 marzo, allora per quell'intervento lì è necessario predisporre il progetto preliminare. Per gli interventi di manutenzione invece è sufficiente anche una stima sommaria degli interventi. Con questo strumento di programmazione negli anni scorsi sebbene fosse già previsto come uno strumento allegato al bilancio, di fatto mancava un elemento che potesse costituirne un collante tra il bilancio vero e proprio e il programma triennale. E recentemente, con l'introduzione del documento unico di programmazione, questo elemento che possa farne da collante si è concretizzato. E infatti quest'anno per la prima volta il documento, come avete potuto vedere un po' guardando, poi leggendo il DUP, il programma triennale e il suo elenco annuale per la prima volta è stato inserito nel DUP e quindi ne costituisce parte integrante e sostanziale. In questo modo gli indirizzi dell'amministrazione e gli obiettivi che l'amministrazione si pone per quanto riguarda gli interventi nel settore dei lavori pubblici vengono delineati nel DUP, quindi come obiettivi di massima, quindi ad esempio gli interventi di miglioramento e di fruizione degli edifici scolastici, ma poi vengono declinati e definiti nel dettaglio in questo strumento appunto del programma triennale. Quindi l'obiettivo miglioriamo la sicurezza degli edifici, miglioriamo la qualità degli edifici scolastici, miglioriamo la qualità della didattica, come, quando dobbiamo intervenire sulla struttura fisica. E allora lo si va a vedere poi nel programma triennale e si va a capire esattamente un po' come l'amministrazione intende intervenire. Interveniamo realizzando una nuova scuola, interveniamo facendo degli interventi di manutenzione. E se andate a rivedere un po' il DUP, vedete che nell'ultima parte, appunto, dove si fa l'elenco del programma degli interventi dei lavori pubblici, appunto, vengono in particolare per quest'anno individuati gli interventi, prioritariamente gli interventi di manutenzione. Ed in particolare quest'anno, come diceva, come accennava prima, come ha spiegato prima l'assessore, l'intervento maggiore, di maggiore importanza, fatto salvo l'intervento sui cimiteri per la nota questione della presenza dell'amianto, l'intervento che maggiormente di maggiore importanza è l'intervento di manutenzione, di adeguamento degli edifici scolastici e comunali. Adesso, un po' andando un po' più nel dettaglio, farò una presentazione degli interventi, prima una presentazione generale degli interventi previsti al programma triennale, poi faremo un po' tempo permettendo, un po' degli approfondimenti sia per quanto riguarda gli interventi previsti per gli edifici, per il macro gruppo edifici, e poi l'intervento e gli interventi previsti per il suolo. Come
se ci sono delle domande sullo strumento. Ok, andiamo nel merito del.
Sì. Come potete vedere, anche il programma triennale comprende un intervento complessivo, un investimento complessivo di circa 17 milioni di euro, 17 milioni e mezzo. Circa la metà sono interventi un po' previsti nella prima annualità. E poi un po' la ripartizione fra suole e fabbricati all'incirca è un 30%. Per quanto riguarda i fabbricati, abbiamo degli interventi che prioritariamente sono gli interventi di manutenzione, in cui l'importo complessivo previsto nel corso del triennio è pari a 4 milioni e mezzo circa, e nella prima annualità, nel primo anno, cioè gli interventi che attueremo nel primo anno, sono pari circa al 50%, per 2 milioni e 400 mila. Quali interventi prevediamo, quali interventi verranno realizzati nel primo anno? Nel primo anno verranno realizzati, appunto, come si diceva prima, l'intervento 12, che è l'intervento di particolare importanza, che è quello un po' della manutenzione degli edifici, e poi dopo vi faremo un po' un approfondimento. Volevo fare solo una presentazione generale per facilitarvi poi la comprensione.
Facciamo un metodo induttivo, vediamo l'elenco e poi dopo andiamo sul generale. Okay. Così riusciamo.
Le possiamo avere o sono?
No, sì. No.
Come già detto, sono già sul DUP. Questo è l'unico caso in cui sono sul DUP.
Sì, le possiamo. Le possiamo mettere a disposizione. Le possiamo andare via per. Allora, vi faccio velocemente un po' una presentazione degli interventi, poi andiamo nel dettaglio. Allora, gli interventi previsti per quanto riguarda gli edifici nel corso della prima annualità è un intervento di manutenzione nella scuola De Amicis per migliorare un po' il sistema di raccolta e di deflusso delle acque piovane, perché come avete visto spesso si verifica un adeguato smaltimento delle acque piovane che produce anche dei riflussi all'interno dell'edificio con danni anche alla struttura. Con questo intervento vogliamo rimuovere un problema che si era già presentato, se vedete anche le foto storiche un po' della scuola, probabilmente si è creato già fin dai primi anni di realizzazione, e abbiamo capito un po' qual è, abbiamo fatto una verifica, abbiamo capito quali sono un po' le problematiche, interverremo per migliorare un po' le pendenze del cornicione di copertura e migliorare un po' il deflusso delle acque. Poi appunto abbiamo quell'intervento di manutenzione, l'intervento numero 12 di manutenzione degli edifici comunali, che costituisce una prima parte molto consistente degli interventi di adeguamento, con l'intervento successivo, l'intervento 13, e poi abbiamo l'intervento di realizzazione della scuola 8 marzo, l'intervento 15. Questi interventi qui sono interventi che attueremo nel corso del primo anno. L'intervento numero 9 è l'intervento di manutenzione straordinaria della scuola Don Milani. Questo intervento qui è un intervento, se vi ricordate, ecco, forse i più anziani un po' lo ricordano, è l'intervento di manutenzione previsto nel contratto di quartiere 2. Il contratto di quartiere 2 negli anni scorsi è stato modulato ed è stato mandato al Ministero in attesa che venisse approvata questa rimodulazione. E, per vicende un po' non dipendenti dall'amministrazione, questa procedura ha subito un allentamento. Negli ultime settimane il Ministero e la Regione hanno comunicato un po' al Comune che questa rimodulazione è approvata, quindi a breve avremo un po' la comunicazione ufficiale di questa approvazione e l'amministrazione indipendente potrà attuare questi interventi di manutenzione. Sono interventi di manutenzione importanti perché incidono un po' sono poco visibili, però incidono moltissimo sulla sicurezza perché riguardano interventi di adeguamento degli impianti elettrici, interventi di ripristino di pavimentazioni e interventi anche di ripristino dei serramenti, di tapparelle e altro per migliorare un po' anche la qualità e il benessere un po' degli studenti. Ecco, vedete al punto 11 l'intervento del nuovo archivio storico. La città non ha un vero e proprio archivio storico. Negli anni viene utilizzato attualmente sia l'archivio di deposito che attualmente si trova al piano interrato e anche un archivio che attualmente si trova al piano interrato della scuola di Amicis. La norma prevede però che ci siano dei locali idonei da tutti i punti di vista per quanto riguarda un po' la custodia dei beni che hanno superato i 50 anni. Quindi non solo dal punto di vista della prevenzione incendi, ma anche dal punto di vista dell'ubicazione, della qualità di tutti i parametri che governano la qualità dell'aria, quindi dell'umidità, di temperatura. Non deve esserci una temperatura molto elevata, una temperatura molto bassa, l'umidità deve essere costante e in grado non danneggiare un po' i documenti custoditi. Negli anni scorsi abbiamo predisposto un progetto e quindi è inserito l'intervento nel programma triennale e questo intervento di adeguamento verrà attuato nel corso del 2017. Sì, allora
lo diciamo dopo. Sì. Finiamo l'elenco perché sennò veramente non ne usciamo.
Ok. Questi interventi che abbiamo visto prima sono gli interventi relativi poi ai fabbricati. Per quanto riguarda invece gli interventi relativi al suolo, abbiamo l'importo complessivo previsto nel corso del triennio è pari a 5 milioni di euro circa, 5 milioni e 300 mila euro circa, di cui circa un terzo sono previsti nella prima annualità. Quali sono questi interventi? Sono interventi appunto quelli soprattutto inseriti nella prima annualità, ma anche gli altri per la verità, sono interventi destinati a migliorare la sicurezza. In particolare l'intervento numero 2, che è quello della manutenzione del suolo pubblico, serve per intervenire sui problemi di ripristino dei tappeti delle strade, di ripristino della funzionalità delle strade, perché da parecchio tempo ci siamo limitati a ripristinare le buche, a fare degli interventi di minima, ma è necessario in alcuni interventi, in alcune strade, poi dopo vedremo l'elenco, rifare totalmente un po' i tappetini e incidere anche un po' in maniera consistente anche sulla stratigrafia della strada, perché in diverse parti è compromessa. L'intervento è suddiviso per quanto riguarda il ripristino dei tappetini in tre fasi. La prima fase, il primo intervento è quello che è già stato appaltato e quindi a giorni si darà inizio ai lavori. Poi abbiamo un intervento, che è l'intervento numero 3, che come diceva prima l'assessore è un intervento che verrà attuato nel corso, anche questo nel corso dell'anno, e nei prossimi mesi, nelle prossime settimane predisporremo il progetto poi per attivare un po' la procedura di appalto. Invece il prossimo anno è previsto un ulteriore intervento, l'intervento numero 4, che in qualche modo ci consentirà di chiudere un po' questa prima fase di ripristino delle zone e delle strade compromesse dal punto di vista anche della fruibilità e della sicurezza. Questi interventi qui, assieme anche all'intervento numero 1, che è l'intervento quello di riqualificazione dell'asse centrale di Venaria Reale, quindi dell'intervento su Corso Garibaldi. Come sapete, su Corso Garibaldi l'anno scorso abbiamo attivato la fase 1, cioè che quello della rotatoria, quella in prossimità, per intenderci, di Auchan. Con la fase 2 andiamo a mettere in sicurezza il Corso Garibaldi realizzando lo spartitraffico centrale. Con questi interventi qui chiudiamo un po' la prima fase degli interventi di messa in sicurezza. È stato previsto anche un intervento anche nelle aree verdi. Negli anni scorsi non abbiamo potuto eseguire degli interventi di ripristino, soprattutto delle aree giochi bimbi. Le aree gioco bimbo sono state oggetto di vari interventi più per sottrazione che per sostituzione, quindi gli interventi, i giochi che risultavano compromessi e non più sicuri sono stati rimossi, ma non si è potuto procedere alla loro sostituzione. Con questo intervento facciamo un approfondimento e ricalibriamo anche un po' le aree in modo da individuare un po' quelle zone, quelle aree verdi a cui maggiormente un po' bisognerà dare più attenzione. Cioè non possiamo pensare di realizzare o di sostituire tutti i giochi che abbiamo sostituito. Scelta, bisognerà fare delle scelte e su quelle scelte lì puntare in modo da distribuirle in maniera omogenea sul territorio. Oltre alla sistemazione dei parchi e delle aree gioco, interverremo anche sull'area di Corona Verde per ripristinare quelle situazioni che per invecchiamento, per obsolescenza, necessitano di ripristino o di sostituzione. Come avete visto, Corona Verde, l'area di Corona Verde è l'area cosiddette dei Murazzini, da circa 15 anni, dal 2000 circa, è stato oggetto di progressivi interventi. Quelle aree lì prima erano aree inaccessibili, con successivi interventi intanto sono state rese accessibili. Se vi ricordate, anche per realizzare i rilievi si è dovuto disboscare, perché anche il rilevatore, il geometra, non riusciva ad accedere. Era una giungla. Nel tempo sono stati attuati vari interventi per restituirle alla città, ma è necessario però continuare su questi interventi. Questi sono ovviamente con questi interventi fisici. Poi ovviamente l'area necessita anche di interventi materiali, cioè anche per stimolare anche l'utilizzo di queste aree, ma questo è un tema che esula dal programma triennale, dal triennale. Oltre agli interventi nelle aree verdi, sono previste degli interventi sulle aree mercatali, in particolare l'area mercatale di Piazza De Gasperi e altre aree, ad esempio Piazza Nenni o altro, dove per naturale obsolescenza un po' delle strutture è necessario eseguire degli interventi di ripristino delle pavimentazioni e anche in alcuni casi anche di sostituzione delle piante e degli impianti che necessitano pesanti interventi di manutenzione, sia a servizio degli operatori del mercato. Nel programma triennale è anche prevista l'intervento di riqualificazione dei viali Buridani. Se vi ricordate, questo intervento è un intervento storico che probabilmente si perde nella notte dei tempi. Già 20 anni fa le amministrazioni si parlava un po' di riqualificare Via Mensa e Viale Buridani. Via Mensa si è riusciti a riqualificarlo negli anni 2000-2002, adesso è arrivato il turno del Viale Buridani. Viale Buridani, così come anche Via Mensa, necessita sia degli interventi di ripristino dei sottoservizi, in particolare della rete fognaria, perché in questo momento SMAT è impegnata nel predisporre un progetto di dettaglio per completare quegli interventi che aveva già iniziato parecchi anni fa, per allacciare alla nuova rete, al nuovo collettore fognario, nuovo, ma tra virgolette, perché ormai ha parecchi anni, gli scarichi che attualmente sono collegati con nel collettore più vecchio. Sta rivedendo il progetto perché sono già passati parecchi anni da quando sono state realizzate queste infrastrutture, per ottimizzare anche il sistema di smaltimento delle acque piovane. In parallelo agli interventi che SMAT sta progettando e che quindi intenderà attuare, come amministrazione, come ente, dobbiamo cogliere questa opportunità per predisporre il progetto di sistemazione di Viale Buridani, in modo da ottimizzare le risorse e anche ridurre al minimo i disagi per i cittadini. L'intervento di riqualificazione di Viale Buridani è importante non solo per riqualificarlo, quindi restituirgli un'immagine un po' più consona un po' alla città e all'area, ma anche per risolvere gli annosi problemi della sicurezza, in quanto, se, come sapete benissimo, appunto il mercato... la presenza del mercato ne evidenzia un po' l'urgenza.
Su questo intervento, il set di qualificazione di Viale Buridani, che come vedete ha una cifra non indifferente, visto che non lo vedremo nell'elenco successivo che tanto attendiamo, vi dico soltanto che l'operazione dell'amministrazione è stata quella di chiedere a SMART, cioè l'intervento che citava l'architetto, di anticipare rispetto ai programmi, ovvero SMART ha per tutta lato, cioè l'area di riferimento, diciamo, che serve, in cui c'è anche Venaria, un elenco di opere che sono state richieste. Quello che ha fatto l'amministrazione ha detto: sentite, se dobbiamo fare un ordine di priorità, mettiamo al primo posto questo intervento perché è quello che strategicamente ci interessa di più. Quindi, se non lo facevamo, Viale Buridani non lo vedevate qui, ma lo vedevate nel 2019-2020. Okay? Quindi l'aver chiesto a SMART di anticiparlo con i tempi è un'azione amministrativa forte, che però, appunto, essendo una cifra non indifferente, dovrà anche essere governata negli anni successivi per poter poi mantenere le promesse che abbiamo chiesto in anticipo.
Il programma triennale prevede l'inserimento di tutti gli interventi di importo superiore a 100.000 euro, anche di quegli interventi che sono finanziati da voci non direttamente previste nel bilancio, tipo l'intervento numero 20, che è un'opera di urbanizzazione. Un'opera di urbanizzazione realizzata da un privato, ma rientra a tutti gli effetti nel programma triennale. Questo è un intervento nella zona di via Don Sabino. È un'opera di urbanizzazione primaria, quindi realizzazione di strade, sottoservizi nella zona via Battan, sì.
Ma rientra, perché detto, è superiore?
Sì, a 100.000 euro, cioè tutti gli interventi. In passato bisognava inserirli tutti, a prescindere dall'importo, poi effettivamente questo un po' appesantiva anche le procedure. Allora, con un decreto del con un decreto già nel 2005 e poi confermato nel 2011 è stato fissato alla soglia, una soglia. Quindi per tutti gli interventi di importo superiore a 100.000 euro devono essere inseriti nel programma triennale. Poi abbiamo altri tre interventi che sono, uno è l'intervento di realizzazione del nuovo Movicentro, un intervento che già le cui vicende un po' le conoscete benissimo, che si sono stratificate nel corso degli anni. L'intervento in passato è stato affidato, la realizzazione è stata affidata a Gesin, recentemente un po' l'amministrazione un po' l'ha preso in carico, sta facendo degli approfondimenti con la regione Piemonte in modo da renderlo attuale alle nuove esigenze. Poi magari possiamo poi dopo parlarne più in dettaglio. Io... Poi abbiamo l'intervento 18 che è la rilocalizzazione dell'ecocentro comunale. L'amministrazione intende valorizzare l'area di Corso Cuneo, l'ecocentro assieme alle altre aree adiacenti, quell'area lì possono essere valorizzate complessivamente, consentendo all'amministrazione di cederle a soggetti privati. Per poter far questo è necessario appunto rilocalizzare l'ecocentro. È stata individuata un'area in prossimità della zona, in prossimità in via in Corso Piemonte, in prossimità di Auchan, e appunto per realizzarlo è stato predisposto uno studio di fattibilità per poter dar seguito un po' a questa decisione dell'amministrazione. E poi ecco, l'intervento 19 è l'intervento relativo alle opere di urbanizzazione per realizzare il parcheggio dell'ospedale. Anche questo è un intervento che verrà realizzato dal privato, ma essendo di importo superiore a 100.000 euro va inserito anche nel programma triennale. Poi, come si accennava prima, abbiamo nel programma triennale sono previsti due interventi. Uno intervento che è quello più urgente, che è quello dei lavori di bonifica dell'amianto e di messa in sicurezza dei cimiteri cittadini. E per le note vicende del rinvenimento di amianto nei campi, in alcuni campi dei cimiteri. E l'altro è un intervento di manutenzione per quanto riguarda poi le strutture fisiche presenti nel cimitero, quindi per i loculari, che necessitano degli interventi di ripristino delle impermeabilizzazioni e anche interventi di sostituzione e ripristino dei danni prodotti dai furti che si sono succeduti negli anni scorsi. L'intervento di bonifica amianto ovviamente è previsto già quest'anno e l'intervento di manutenzione è previsto nell'annualità successiva. Adesso facciamo alcuni approfondimenti sui procedimenti, sui temi un po' di maggiore interesse, di maggiore importanza sia per gli edifici che per le scuole e che per il suolo. Come sapete, questo è un po' l'elenco di fabbricati comunali e scolastici presenti. Abbiamo 19 strutture scolastiche e 35 edifici comunali e un parcheggio interrato, il PDV. Come vedete, un po' il patrimonio comunale, anche per le dimensioni della città, è abbastanza consistente e anche la maggior parte di questi edifici la cui realizzazione risale a moltissimi anni fa, alcuni ad inizio secolo, necessitano di importanti interventi manutentivi che per avere efficacia devono essere previsti annualmente ed attuati annualmente, perché rappresenta l'unico modo concreto per poterne presidiare la sicurezza. Peraltro anche anche la norma, le norme, l'evoluzione delle norme vanno anche in questa direzione. Se voi fate riferimento ad esempio alla norma di prevenzione incendi, la norma di prevenzione incendi oggi rispetto al passato non prevede, lo prevede anche in maniera un po' più ferrea, prevede un controllo continuativo, costante, annuale. In passato, una volta, nel momento in cui si otteneva il certificato di prevenzione incendi, c'era quasi il rischio o l'abitudine di dimenticarsene, perché quanto poi scadrà, fra 5 anni, fra 10 anni, quando scadrà poi ci penseremo. Oggi no, oggi la verifica e il controllo deve essere costante, quotidiano, perché altrimenti vengono meno, e anche in maniera più evidente, le eventuali deficienze. I fabbricati devono essere considerati alla stessa stregua di una macchina, di un mezzo, di un'attrezzatura. Cioè, ogni componente, ogni pezzo va controllato periodicamente e se necessario bisogna intervenire. Gli impianti elettrici, le porte, gli estintori, gli impianti di estinzione incendi, quindi anche le reti idranti e via discorrendo. I serramenti. L'intervento più importante, oltre a quello della bonifica dell'amianto, è l'intervento di manutenzione degli edifici comunali. Come illustrava prima l'assessore, questo intervento di manutenzione fa seguito a un'attività che è stata svolta già l'anno scorso di analisi e verifica puntuale delle condizioni di manutenzione degli edifici. Cioè non ci siamo limitati solo ad un esame visivo. Questo esame visivo, questa analisi l'avevamo già fatta negli anni precedenti, e questo ci aveva anche aiutato un po' a comprendere un po' lo stato di manutenzione. Ma per attuare poi l'intervento abbiamo fatto ulteriori approfondimenti. Quindi siamo andati un po' a capire per ogni singolo edificio qual era lo stato di conservazione anche delle strutture, ma anche con indagini specifiche. Per esempio, per quanto riguarda i solai, per quanto riguarda poi le strutture, quindi gli orizzontamenti, ci si è avvalsi di un metodo, un po' di lavoro che attraverso un po' la termografia e attraverso anche il controllo puntuale di ogni singolo elemento siamo andati a capire le condizioni di conservazione e di manutenzione, e quindi siamo andati a vedere, e qui vi facciamo vedere un estratto che può meglio un po' far comprendere un po' il lavoro che è stato fatto. Vedete qui in questa foto, vedete anche un po' un operatore, perché oltre un po' al lavoro puntuale, quindi con la termografia, quindi un'analisi puntuale del solaio, si è poi andato anche a intervenire punto per punto anche con delle battiture per valutarne anche lo stato di conservazione.
Questo è il piano terra,
sì.
La mappa è il piano terra
Alessone, sì. Sì, questo
per
qui
ogni,
sì.
Per ognuno di quegli edifici che sono stati elencati all'inizio, avete visto, è stata fatta appunto un'indagine che si chiama ControStab, che attraverso strumentazione e attraverso delle verifiche, delle prove dirette, quindi non attraverso un'indagine qualitativa, io guardo e soggettivamente dico se va bene o meno, ma oggettivamente ti dico quanto è lo strato di ammaloduramento, quindi quella sorta di morbillo che vedete sulla piantina, ogni colore corrisponde a uno stato di degrado specifico. Quelli più critici sono presi in carico da queste opere. Okay?
Quindi le situazioni critiche ovviamente devono essere immediatamente risolte, altre invece devono essere poi monitorate. E su questo è un lavoro qui, l'abbiamo fatto su quegli edifici le cui strutture possono essere soggette un po' ad ammaloramento. L'intervento che è stato effettuato e che è stato fatto, il lavoro che è stato fatto non si è solo limitato alla verifica delle strutture dei solai all'orizzontamento, ma anche siamo andati a analizzare tutte le situazioni di fessurazione che si si trovano un po' sui nostri edifici, alcuni sono dovuti a semplice fenomeno della dilatazione, altri anche agli anni, al passare un po' del corso naturale degli anni, li abbiamo analizzati per capire la situazione, se erano situazioni che necessitavano degli interventi consistenti oppure semplici interventi un po' di ripristino della continuità del paramento murario. In alcuni casi abbiamo...
Su queste interveniamo adesso, su quelle ancora più critiche, perché questa indagine è stata completata a luglio, cioè appena siamo arrivati, sì, ce l'avevamo sul tavolo.
Certo.
Siamo intervenuti d'urgenza, ricordate l'8 marzo, le famose reti di cui...
Sì.
Elenchiamo tutte, ma comunque c'è una,
quindi,
che...
Ecco, questo progetto prevede quindi l'intervento su queste situazioni di criticità e prevede anche altri interventi. Ecco, nella scuola Rigola abbiamo dei problemi relativi ai setti, alcuni necessitano degli interventi di sistemazione dei giunti, sulla Rigola in particolare è necessario intervenire su un solaio per seguire un po' degli interventi di alleggerimento e altri interventi. Oltre a questo progetto qui, oltre a questi interventi legati all'analisi delle strutture murarie, prevede anche degli interventi di miglioramento e di adeguamento alle norme di prevenzione incendi. E quindi stiamo intervenendo, interverremo per realizzare, migliorare un po' la fruizione delle vie di fuga. Alcuni sono interventi semplici e banali, quali la sostituzione o l'inversione di una porta che ostruisce con l'apertura la via di fuga. Altri sono interventi un po' più consistenti, ad esempio la realizzazione di un pianerottolo per rispettare un po' le distanze minime, le dimensioni minime tra la porta e le scale e i gradini un po' che consentono di raggiungere i luoghi sicuri. Qui vedete un po' un esempio delle fessurazioni che siamo andati ad analizzare, e qui, come si diceva prima, gli interventi puntuali che sono stati fatti negli edifici pubblici. Questo progetto prevede anche la soluzione dell'annoso problema della sede della Polizia Municipale. Per anni, se vi ricordate, la Polizia Municipale ha dovuto utilizzare dei locali che non erano adeguati, sia per dimensioni e sia anche come strutture. Ci sono stati anche dei problemi anche con il personale che si ritrovava ad operare in condizioni critiche. E negli anni scorsi l'Università della Terza Età è stata, l'amministrazione ha individuato una nuova sede, quindi ha liberato i piani, il piano superiore. Con questo progetto portiamo un po' a termine il processo un po' di spostamento di alcuni uffici dal piano terra al piano superiore. In particolare si vanno a realizzare dei nuovi spogliatoi, si sposta anche la centrale operativa e si procede all'adeguamento degli impianti elettrici. Sia con questo progetto e sia con un altro intervento che è attualmente stato già aggiudicato per l'adeguamento degli impianti elettrici. Con questo progetto sistemiamo anche il cortile esterno che presenta una promiscuità d'uso con gli utenti della palestra. Questa è una lamentela che il comandante ha un po' sempre fatto all'amministrazione. Questa promiscuità generava e genera attualmente problemi di sicurezza. Con questo intervento separiamo anche i percorsi e introduciamo anche una modalità anche di utilizzo di vigilanza del cortile. non sarà più come adesso, che chiunque potrà entrare, uscire o parcheggiare dentro, ma l'area sarà ben delimitata, con cancelli chiusi e i percorsi saranno separati. Si separeranno anche percorsi anche di accesso anche della banda musicale. La banda musicale, come sapete, è ospitata al piano interrato dell'edificio di Via Scesa e attualmente ha degli accessi in comune con la Polizia Municipale. Anche questo ha creato nel tempo problemi e lamentele perché diminuiva le condizioni di sicurezza e di utilizzo del fabbricato. Verrà realizzato un accesso esterno separato per la banda musicale, in modo da dare anche dignità un po' a queste attività. L'intervento, il progetto nell'ambito un po' delle attività di verifica, siamo andati anche a verificare anche le velette, ad esempio in questo caso delle velette prefabbricate, le abbiamo testato anche il grado anche di conservazione per capire se era necessario, è necessario effettuare degli interventi più consistenti strutturali. Per fortuna gli interventi necessari sono interventi di ripristino dello strato di copriferro. Ovviamente sono interventi meno invasivi, meno consistenti di un ripristino strutturale, ma comunque sono interventi che bisognerà fare e comunque comportano anche l'individuazione e la destinazione un po' delle risorse. Qui facciamo vedere un po' altri interventi, altre verifiche un po' che abbiamo fatto. Un capitolo a parte è il capitolo delle palestre comunali. Le palestre comunali costituiscono anche una spina nel fianco un po' dell'amministrazione, sia per lo stato in cui si trovano, ma anche, e questa è un po' una fortuna, perché Venaria ha tantissime associazioni e quindi, oltre alla necessità di mettere a disposizione le palestre per le attività scolastiche, è necessario che queste palestre siano anche adeguate anche per poter ospitare soggetti esterni alle scuole. La norma prevede, in particolare, vista questa promiscuità, che venga dedicata anche particolare attenzione alle palestre. Come ben sapete, abbiamo due palestre che hanno particolari criticità, che sono la palestra Faldella e la palestra 8 Marzo, che hanno un unico comune denominatore, cioè la presenza di amianto. Con questo programma triennale si prevede la realizzazione di una nuova palestra nella scuola 8 Marzo, e quindi si procederà alla demolizione e allo smaltimento dell'amianto e alla realizzazione di una nuova palestra nell'area, nel complesso scolastico dell'8 marzo. Per quanto riguarda la palestra Faldella, visto che comunque non è destinata all'utilizzo per le scuole, ma comunque è utilizzata ed è richiesta dalle associazioni sportive. Con questo progetto, con il progetto di manutenzione, faremo un intervento di miglioramento delle condizioni attuali di sicurezza. Oggi sia le due palestre non presentano criticità, perché dalle verifiche periodiche che vengono effettuate, che i veri servizi effettua periodicamente, non sono state rilevate dispersioni di fibre. Ma è necessario però non fermarsi, dobbiamo anticipare un po' le situazioni. Quindi, da un lato andiamo a realizzare una nuova palestra l'8 marzo, per la palestra Faldella questo progetto qui prevede un miglioramento, una protezione ulteriore un po' delle pareti e la sostituzione del controsoffitto. Il controsoffitto è realizzato in fibre minerali, che attualmente non produce, non presenta problemi, ma è anch'esso realizzato con materiali potenzialmente pericolosi, e quindi per evitare di rincorrere le situazioni di pericolo le anticipiamo, quindi procederemo un po' alla rimozione del controsoffitto, verificheremo un po' le condizioni generali mentre facciamo questo intervento, le condizioni generali della struttura, effettueremo se necessario qualche intervento di ripristino della copertura per capire alcune situazioni di infiltrazione di acqua che a volte ci fa disperare, in modo da e realizzeremo anche un'adeguata uscita di sicurezza sul lato opposto all'entrata. Verificheremo se ci sono situazioni di nel corso un po' dell'intervento si metteranno a posto un po' quei cavi lì. Alcuni interventi sono interventi semplici da attuare e ovviamente quando si interviene per fare gli interventi più consistenti si potrà anche intervenire per rimuovere situazioni. Ok.
Vediamo ancora se c'è qualcosa sugli edifici pubblici. Aspettiamo, facciamo una proposta. Cosa c'è dopo questo? Ci sono altri manutenzioni?
Questo è l'intervento.
L'edificio abbiamo finito?
Poi abbiamo successivamente, questo è l'intervento 1, poi abbiamo ulteriore intervento 2.
Sarà sul 2, esatto. Lo vedremo il prossimo anno.
Quest'anno.
E poi ancora le palestre comunali. Io vi faccio questa proposta, perché se no poi appunto per chiudere, come dire, perlomeno la parte di commissione relativa alle opere pubbliche, diciamo in volume, cioè gli edifici, no? Quelli sopra terra. Ci fermiamo un secondo se per lei va bene, vediamo se ci sono domande, così almeno l'elenco dei lavori relativi agli edifici, al capitolo edifici, cerchiamo di esaurire nel tempo residuo. E poi se al Presidente va bene verifichiamo se andare avanti con il suolo oppure se è il caso ritrovarci in qualche altra forma.
Visto che domani c'è la commissione 1 e quindi verrà analizzata dal punto di vista economico l'intervento, cerchiamo di fare delle domande più tecniche sugli interventi, che cosa si fa e dove si fanno, se tra virgolette trascurando la parte economica, perché verrà specificata nella commissione di domani. Per la commissione
vuole aggiungere questo, infatti la proposta che noi avremmo fatto domani è il problema è che bisogna fare la vicinata perché sono scadenze
allora, però scusate, cominciamo molto operativamente a condividere le eventuali perplessità, esigenze e curiosità rispetto alla questa prima parte dell'elencazione. Vi è stata fatta l'elencazione di tutto, sia in termini generali da parte mia, sia attraverso l'excursus della tabella per quanto riguarda gli edifici e il suolo da parte dell'architetto Cipollina. Rispetto alla prima parte che abbiamo visto anche nel dettaglio, quali sono se ci sono delle richieste, indicazioni, indirizzi, eccetera, eccetera.
Allora, attualmente ci sono diverse ipotesi anche allo studio, anche per individuare delle soluzioni, ulteriori soluzioni. Attualmente lo studio di fattibilità prevede che il nuovo archivio venga realizzato nei locali adiacenti un po' alla nuova biblioteca e nei locali dove attualmente hanno sede gli spogliatoi di Vera Servizi. Si stanno valutando delle soluzioni alternative, intanto anche come localizzazione anche del dell'archivio, perché l'amministrazione sta verificando col consorzio della Venaria la possibilità che l'archivio possa essere ospitato nei locali della Reggia, in modo da concretizzare, da rendere più evidente un po' quest'unicum Reggia, centro storico, Reggia città, ma con degli elementi anche più di maggiore valenza. O altre soluzioni sono soluzioni che come ente un po' abbiamo valutato, in alternativa l'utilizzo appunto dei locali della attualmente utilizzati da vari servizi, nella prospettiva che, di individuare altri locali, tipo ad esempio quelli di via Don Sapino, per ospitare in maniera anche più consona anche le strutture e gli spogliatoi della società.
No, come vi è stato detto, l'archivio storico non è semplicemente un magazzino, perché di magazzini ne possiamo trovare tantissimi. Deve essere un edificio al piano terra, isolato da terra, con uno stato della qualità dell'aria che non ha degli sbalzi di temperatura significativi, che l'esterno e l'interno siano controllati igrometricamente, quindi non ci sia dell'umidità, perché sennò si ammalo. Insomma, deve avere una serie di caratteristiche che purtroppo non è semplicemente trovare un magazzino. La Reggia ha, a detta degli uffici, alcuni locali inutilizzati che non sono di grandissime dimensioni, potrebbe lasciarci in uso. È stata fatta una richiesta, abbiamo formulato una richiesta, stiamo attendendo una risposta. La Reggia non intendo la citroniera, o ovviamente un locale, diciamo, di servizio, che però ha le caratteristiche idonee. Ha alzato la mano, prego. Scusa.
A che punto era il Banzi? Perché se era tutto questo male, perché era tutto questo, posso immaginare, però se vorrei non spiegare. Poi volevo chiedere un'altra cosa, ma perché parlava della
settimana. La registrazione.
Non sbaglio. Ma l'avevamo fatto da qualche anno, sbaglio che ho finito, molti anni fa, no?
Allora, per quanto riguarda il Nido Banzi, il piano superiore è sotto sequestro e potrà essere dissequestrato nel momento in cui l'amministrazione presenterà un progetto di intervento e con tempistiche certe anche per la sua realizzazione. Per attuare questo si prevede nelle prossime settimane appunto di predisporre il progetto, utilizzando anche delle risorse, questo lo stiamo valutando in questi giorni anche con la collega dell'ufficio del settore risorse economiche, con la dottoressa Brunetto, l'utilizzo delle risorse del ribasso d'asta del progetto di manutenzione e degli edifici, questo che è andato in appalto adesso, in modo da anche da ottimizzare anche l'utilizzo delle risorse, visto che siamo anche in condizioni di risorse scarse, in modo da predisporre un progetto, presentarlo all'autorità giudiziaria affinché ci restituisca l'immobile e ci consenta di realizzare l'intervento. L'altra domanda? Ecco, sulla De Amicis sono due interventi. L'intervento che è stato attuato negli anni scorsi, con quell'intervento lì è stata rifatta la copertura. Non si è intervenuto, anche per mancanza di risorse adeguate, sufficienti, non si è intervenuto nel realizzare ex novo l'impermeabilizzazione del cordolo, del cornicione esterno. Questo fa sì che quell'impermeabilizzazione è una impermeabilizzazione molto datata, non assicura un adeguato deflusso d'acqua, ma non solo. Abbiamo anche visto che per il modo con cui è stato pensato, progettato, realizzato quell'edificio, come vedete un po' quel coronamento esterno, quella muratura esterna,
E... il parapetto e poi il tetto fa un compluvio, cioè fa un compluvio si chiama, cioè parapetto e tetto. In quel compluvio l'acqua stagna ed entra dentro. Quella parte di isolare.
Quindi si interverrà anche facendo anche una modifica in modo che l'acqua appunto di questo compluvio possa defluire nella parte esterna del cornicione e possa essere meglio raccolta in maniera più efficace, più efficiente e defluita e quindi portata un po'.
Altre domande? C'era consigliere Ippolito?
Sì, io volevo chiedere
per ottimizzare.
Soltanto per sentito parlare di nuova ridefinizione del contratto di quartiere 2, in quanto è stato ridefinito, come vengono dove vengono spesi quei soldi, se ho capito bene, nei 230.000 euro al punto 12, se non sbaglio, e visto che il contratto di quartiere 2 teneva conto di una rimodulazione meno 1 milione della cifra precedente, che serviva a rendere abitabili le case intorno, più la restrizione e le pavimentazioni. Come pensate di andare a estrapolare questi 230.000 euro dal contratto di quartiere 2? E mi sa che non è possibile, anche perché un contratto che dovrebbe mettere in atto la PC. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è se il privato, per quanto riguarda il parcheggio dell'ospedale, ha già presentato.
Allora, poi andiamo a vedere nello specifico chi è che ha detto rimodulare i contratti di quartiere. In realtà non si fa nessuna rimodulazione. Il contratto di quartiere relativo all'intervento citato è un contratto di quartiere e fa parte di un programma che è quello. C'è già un progetto che è relativo a una serie di opere che sono quelle che sono state elencate. I 930.000 euro sono relativi a un altro tipo di gara. Parte della voce a cui lei faceva riferimento è una voce di finanziamento che non c'entra niente con quello che ha appena citato, per cui nello specifico direi possiamo anche passare alla seconda domanda e l'elencazione di quello che viene fatto nella seconda opera chiede appunto all'architetto di definirla nel dettaglio.
Sì, cioè, appunto, come diceva l'assessore, questo intervento è un intervento complementare a quello realizzato nelle aree, a quello previsto nelle aree, nel quartiere Fiordaliso. Questo qui è relativo alle opere pubbliche. Quindi questo intervento qui, se vi ricordate, è un intervento che è stato approvato nel 2011-2012, è un intervento relativo ad interventi di manutenzione della scuola Don Milano, della scuola Gramsci, ed è relativo, se vi ricordate, un po' l'intervento di ripristino degli impianti elettrici, di ripristino di pavimentazione, di ripristino di serramenti. Sì, ma non è queste risorse qui sono destinate a interventi di manutenzione, sono quelle risorse che in passato dovevano servire per realizzare la nuova sede della Casa di Carità.
È un'altra misura.
Sì. Poi si è proceduto a questa rimodulazione e quelle risorse lì l'amministrazione all'epoca aveva chiesto di farle atterrare, sempre necessario ovviamente perché la legge prevedeva questo, e si era individuata la realizzazione, l'esecuzione di interventi di manutenzione nelle due scuole, la Gramsci e la Don Milani.
Cosa che appunto verrà attuata. Invece per quanto riguarda il parcheggio pubblico del poliambulatorio, credo che chiedesse?
Sì. Sanitaria.
Sì, ecco, questo chiedo un po' l'aiuto del collega, però mi pare che l'operatore... Esatto. Quindi c'è l'intenzione, è stata palesata l'intenzione di dar seguito all'intervento.
Di volontà verbale.
Sì, incontri, sono stati molto informali con il privato, a cui non sono ancora seguiti gli atti formali di intesa perché il privato non ha ancora presentato la domanda di permesso di costruire praticamente
scade il 2007, non scade il permesso di costruire quella
legge. No, scade nel 2018.
Giorni.
Ok, anche su questo siamo coperti. Altre domande?
In Corso Piemonte, cioè dietro al Auchan, in zona di Auchan. Quindi sì, con la realizzazione del nuovo ecocentro si ottimizzerà un po' la gestione e verrà attuato e attivato un impianto di videosorveglianza per controllarne e prevenire situazioni di abbandono, perché purtroppo, ed è anche un fatto anche poco inspiegabile per certi versi, abbiamo verificato che ci sono degli abbandoni anche davanti all'ecocentro. Cioè, però su questo, anche in collaborazione con la Polizia Municipale, cerchiamo un po' di contrastare questo fenomeno e quindi quanto possibile cerchiamo di, la Polizia Municipale cerca di individuarne gli autori in modo da scoraggiare anche queste situazioni.
Buonasera. Allora chiudo un attimo la commissione, perché sì, la commissione è chiusa e come diceva, come suggeriva anche il consigliere Capogna, ci sarà necessità di un approfondimento. Magari lo facciamo congiunto con la 1 la prossima settimana, visto che domani si analizzano le cose, tutto il DUP, insomma, dal punto di vista, tutto il bilancio dal punto di vista economico. La prossima settimana magari ci mettiamo d'accordo per farne una congiunta, in modo da unire le domande sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista. Sì, è stata analizzata per.
L'unica, come dire, il mio desiderio, questo vale sempre, da sempre, quello di fare un giudizio politico, poi ci sono delle considerazioni tecniche che si fanno, ma in commissione per mai anticipare una valutazione politica rispetto alla proposta che l'amministrazione presenta. Questo non ci sono stati i tempi per dire, fare una considerazione generale.
Sì. Io, okay. Al netto degli approfondimenti che poi faremo la prossima settimana, io se nessuno è contrario libererei l'argomento per il consiglio, sempre al netto di quegli approfondimenti che faremo. La commissione è chiusa.